Quante volte ci capita di pensare che le nostre piccole azioni quotidiane siano solo una goccia nell'oceano? Camminare invece di prendere l'auto, rammendare un abito o piantare un albero ha davvero senso di fronte alle grandi sfide ambientali del nostro tempo? Benvenuti ad una nuova puntata di Diamoci una mano, in diretta da Bellinzona, questa mattina in diretta da Piazza del Sole, perché oggi la SUP si promuove i Green Day, una giornata speciale dedicata alla sostenibilità, alla transizione ecologica e alle buone pratiche del nostro territorio. In un'epoca in cui siamo sommersi da notizie sull'emergenza climatica, che spesso ci fanno sentire impotenti, questo appuntamento ci invita a fare l'esatto contrario, agire, fare rete e scoprire che il cambiamento comincia proprio sotto casa nostra. La riflessione di oggi è proprio questa. La sostenibilità è solo uno slogan astratto o può diventare uno stile di vita concreto e inclusivo? O magari anche divertente. Allora vorrei dare il benvenuto perché, come di consueto, Diamoci una mano è davvero una tavola rotonda che accoglie tanti ospiti, tante voci, tante esperienze di vita e aneddoti. Saluto e ringrazio per essere qui Andrea Ramani, responsabile dell'ufficio stampa SUPSI. Allora Andrea, vorrei subito chiederti un commento a questa presentazione iniziale, a queste domande che lanciamo, no? Che quello che un po' lanciate anche voi con questa giornata.
Sono delle ottime domande, delle domande che probabilmente dovremmo cominciare a farci sempre più spesso, perché purtroppo l'abbiamo vissuto tutti sulle nostre pelle questa estate, direi caldina.
Calda è un eufemismo.
Diciamo forse. Caldina, ecco, che è effetto appunto di un cambiamento climatico che si è fatto rapidamente molto, molto sensibile. Però ecco, non si parla solo di cambiamento climatico, ma di consumo delle risorse, di come vogliamo decidere di vivere su questo pianeta in modo da approfittare tutti di quello che questo pianeta ci offre senza abusarne in qualche modo. Forse è chiaro che lo scopo, frasi enormi, che però possono tradursi semplicemente in piccoli gesti, e credo che il Green Day sia proprio una buona occasione per scoprire dove anche nel piccolo possiamo fare un po' la differenza, ecco.
Andrea, com'è strutturato il Green Day? Com'è cambiato? Perché questa è la prima edizione targata SUPSI, possiamo dire, però ecco come si svolge la giornata. Per dare un'idea, se avete voglia e siete in zona, venite a trovarci in Piazza del Sole a Bellinzona. Tante sono le bancarelle per conoscere delle realtà magari, ecco, un po' più di nicchia.
Allora, posso fare una premessa, perché non voglio prendermi meriti per questa manifestazione, perché meriti assolutamente non ne ho. L'anima del Green Day, ma da sempre, ancora prima che appunto SUPSI si mettesse a organizzare, come hai ben detto, da quest'anno il Green Day, Emanuela Varini, la collega che un po' ha fatto da collante anche fra tante realtà associative che troviamo anche oggi, esatto, a questo tavolo. E, beh, lei è un po' l'artefice di tutto, ha raccolto appunto un'idea, l'ha trasformata, l'ha concretizzata e oggi si traduce in questa piazza che è piena di bancarelle. Abbiamo circa un centinaio di associazioni, un'ottantina di attività proposte che vogliono essere, non essere scolastiche, tra virgolette, ma essere un po' interattive, far capire effettivamente che nei gesti, nelle piccole cose, far passare anche delle, appunto, dei messaggi importanti attraverso un po' l'attività, divertirsi. E poi c'è tutto il contorno di attività, abbiamo sentito, magari si sentiva anche in radio sullo sfondo i corni delle Alpi, ci sarà musica, ci saranno spettacoli teatrali, una caccia al tesoro per bambini, c'è davvero di tutto. Manuela ha fatto veramente, veramente di tutto, e credo che questa passione poi la si ritrovi anche negli espositori, che loro stessi portano avanti con passione ogni giorno dei progetti importanti, che siano i nostri ricercatori alla SUPSI, che siano appunto le associazioni qui presenti e tante realtà, le aziende e quant'altro. Ecco, c'è fermento attorno alla sostenibilità, e direi anche per fortuna c'è fermento.
Quindi la sostenibilità è uno stile di vita, ma che può appunto diventare uno stile di vita divertente. Andrea, in che cosa sei sostenibile tu, o quali sono le cose che ti vengono più semplici, invece quelle davvero più ostiche?
Sai, allora, non mi definirei una persona che sta molto attenta alla sostenibilità, questo va detto.
È bello, bisogna essere sinceri.
Sono sincero, uso l'automobile per spostarmi, però quando ho potuto sono passato a un'auto ibrida e devo dire che non tornerei indietro. Potessi passerei anche l'elettrico, però uno step alla volta,
una cosa alla volta.
Una cosa alla volta. Però è una cosa che dicono spesso anche i nostri ricercatori, che spesso quando parliamo di sostenibilità ci immaginiamo degli obiettivi super ambiziosi o delle rivoluzioni dei propri stili di vita. In realtà parte tutto da una maggior consapevolezza. Ad esempio, ti faccio un esempio che viene spesso citato, ma dobbiamo veramente cambiare il cellulare una volta all'anno? Ad esempio, sapendo che questo cellulare è fatto con componenti estratte magari in Africa, costruito in Cina, comunque in Asia, i software sono sviluppati in Europa, cioè tutto quello che crea questo cellulare effettivamente ha senso cambiarlo ogni anno? Oppure una maglietta la compriamo che costa 5 franchi, che sappiamo che dura quel che dura, oppure facciamo un investimento in più? E sostenibilità è anche questo, essere un po' più consapevoli delle proprie scelte. E non è una cosa che poi dopo significa rinunciare, ma anzi magari è anche qualche risparmio nel borsellino. Io la vedo in questi termini, non sono un fanatico ecologista, se vuoi, non faccio la guerra a chi ha la macchina a benzina o a diesel, però ecco, se entri nell'ottica di dire sostenibilità significa anche un guadagno per sé e un guadagno soprattutto per gli altri, perché no, insomma? Perché non farlo? È stupido non farlo?
Perché non farlo? Se volete partecipare, scriveteci un messaggio allo 076-321-1113, fateci delle domande, insomma, dateci anche degli esempi su come voi riuscite ad essere sostenibili nella vostra quotidianità. Adesso un po' di musica e poi torniamo, perché ci sono tanti ospiti questa mattina a Diamoci una Mano. Torniamo in diretta da Bellinzona, siamo in Piazza del Sole per i Green Day, Diamoci una Mano, da spazio anche questo sabato come sempre a tutte le realtà, ma soprattutto alle persone, a chi ha davvero, a chi contribuisce al benessere di tutti, perché è la cosa che è davvero dà qualità di vita. Allora vorrei andare avanti con le presentazioni. Andrea Ramani ormai rimane assolutamente qui con noi, responsabile ufficio stampa SUPSI. Vorrei salutare e ringraziare la coordinatrice di Pedibus Ticino, mobilità sostenibile e salute, Caterina Bastoli. Buon sabato mattina, Caterina.
Grazie, buon sabato mattina a voi, grazie per averci invitato.
Ecco, allora subito, per chi non conoscesse cos'è esattamente il Pedibus, brevemente, adesso penso che lo conosciamo più o meno tutti, però
allora, facile facile, è un modo per andare a scuola a piedi accompagnati. Cosa vuol dire? Dei genitori fra di loro si accordano e a turno accompagnano a scuola a piedi i propri bambini e i bambini dei vicini di casa, per esempio.
Si potrebbe declinare anche per altre fasce d'età? Ci avete già pensato, magari, non lo so, per una fascia d'età un po' più grande?
Allora, il target, diciamo, Pedibus dei bimbi va dalla scuola infanzia alla terza elementare, perché si presume che dopo la terza elementare
i bimbi
possano essere autonomi per andare a scuola a piedi da soli e ovviamente per conquistare quell'autonomia che gli compete a quell'età. Però la cosa bella è che dopo il Pedibus si può fare il bicibus, i bimbi un po' più grandini possono andare a scuola in bicicletta e quindi, grazie all'accompagnamento di un adulto, che è sempre fondamentale, imparare come muoversi nel traffico anche con questo mezzo di trasporto.
Caterina, so che tu partecipi ai Green Day dalla prima edizione.
Praticamente sì.
Fai parte dell'inventario adesso.
Sì. No, devo dire che partecipiamo veramente con piacere, perché condividiamo i valori di questa iniziativa e soprattutto il mood, come spiegavi prima, che è quello di concentrarsi su queste iniziative di sostenibilità un passo alla volta, che è quello che è proprio il nostro valore, e con anche con leggerezza, con allegria e con divertimento, cioè l'importanza di fare piccole cose, ma ognuno di noi le può fare per migliorare tutti insieme il nostro pianeta, la nostra comunità, perché no, anche la nostra salute o, come si diceva prima, anche il nostro portafoglio, per cui comunque ci sono veramente vantaggi per tutti.
Quanto è importante avere degli appuntamenti come per esempio il Green Day, delle opportunità, delle occasioni, delle vetrine per poter parlare, incontrarsi, avere uno scambio di esperienze, magari nascono nuove idee, nuove collaborazioni?
Ma credo che questo sia veramente fondamentale per tutte le realtà del nostro territorio, soprattutto per quelle più piccole, ma in realtà un po' per tutte, perché sia modo veramente di conoscersi fra di noi, anche associazioni, di iniziare delle belle collaborazioni, lo stesso Pedibus, l'ultima collaborazione nata in ordine di tempo è quella con il WWF per un'attività per le scuole, per cui proprio a tema sostenibilità ovviamente.
Come siete andati a questa collaborazione e come si è sviluppato il progetto col WWF?
Allora, chiaramente come associazione già ci conoscevamo, però effettivamente è nata questa collaborazione mettendo insieme quelli che sono i nostri valori comuni, quindi la voglia di scoprire il territorio, di valorizzarlo, quindi di osservarlo come prima cosa, perché forse è anche questo che ci unisce nell'iniziativa Green Day. La prima cosa è conoscere, essere più consapevoli, no, di quello che ci circonda, e quindi cercare poi di valorizzarlo come meglio riusciamo, ognuno con le sue opportunità e capacità.
Ecco, il Pedibus è anche magari un'occasione che ci fa riflettere sul fatto di quanto sia importante anche rallentare per poter guardare noi stessi, poter guardare anche quello che ci circonda.
Certamente, tante volte riflettiamo proprio sull'importanza, soprattutto per i bambini che oggi hanno veramente, sono sovrastimolati.
E, anche noi adulti, mi sa.
Ma anche noi adulti, e infatti, appunto, dicevo, partiamo dai bambini, perché tante volte veramente bisogna riflettere sull'importanza di farli rallentare e di rispettare i loro tempi, i loro ritmi, che per ognuno sono diversi, ci tengo sempre anche a dire questo, quindi come nella camminata, nella vita, ognuno ha i suoi tempi, i suoi ritmi, ma guardando i bambini veramente è importante riuscire a prendere consapevolezza anche noi adulti dell'importanza del rallentare, di guardarci ancora intorno, di parlare con le persone che ci stanno intorno. Infatti un aspetto del Pedibus che a me onestamente piace tantissimo è proprio l'aspetto comunitario, cioè quello che emerge veramente dall'incontrarsi tutti i giorni o anche magari una volta a settimana, parlare insieme, percorrere quel pezzettino di strada insieme che però ci fa portare a casa tanto.
E allora darei la parola e saluto Giuseppina Beli, che è volontaria per il Pedibus. Come sei arrivata al Pedibus, per quale motivo, che cos'è che ti muove?
Buongiorno, allora faccio il Pedibus da 10 anni, ho iniziato con mia figlia, quindi automaticamente andava fatto e poi continuo ancora oggi.
Insomma, quando uno inizia a spendersi...
Non più. Noi ci organizziamo non solo del Pedibus, ma anche di attività, facciamo tante attività con le famiglie, con i bambini, molto bello.
Che cos'è, in che cosa ti ha cambiata questa esperienza, questa parte ormai che è parte integrante della tua vita?
Camminare. La mattina quando incontri i bambini sono contenti, questo è già bello, Poi facciamo il tragitto assieme, mille cose, farfalle, bruchi, tutto quello che incontri per strada è bello. Poi noi abitiamo ad Arbedo, quindi è tutta una zona favolosa.
Allora lasciamo il contatto, Caterina, perché appunto si può prendere contatto con voi, chi magari vuole partecipare,
certo,
sapere. Lo ridiremo più volte questa mattina.
Sì. Allora, tutti i contatti e le informazioni si trovano sul nostro sito, che è facilissimo, pedibus.ch, quindi lì appunto potete trovare direttamente il mio contatto se volete parlare con me, oppure scriverci e capire meglio come funziona questo progetto, perché è vero che prima abbiamo detto brevemente come funziona il Pedibus, si va a scuola a piedi accompagnati da un adulto, però ci sono tante informazioni che uno magari dà per scontato, pensa di sapere, non sono così. Per esempio il Pedibus può funzionare anche solo una volta a settimana, non tutti i giorni, oppure anche chi non è genitore può accompagnare il Pedibus, per esempio una persona che ha semplicemente quella mezz'ora di tempo il lunedì mattina, ha voglia di dedicarla alla comunità, può proporsi come accompagnatore Pedibus per accompagnare appunto i bimbi a scuola.
Al momento in quanti siete nel team tra volontari, quanti sono anche i tragitti? E poi anche giusto ripetere e ricordare le cose, perché parliamoci chiaro.
Certo.
Alla fine ci dimentichiamo, ascoltiamo tante cose e poi ci dimentichiamo, anche bello ripetere e ricordare.
Assolutamente. Il Pedibus in Ticino oggi è veramente molto diffuso rispetto a 10 anni fa, appunto, quando ho cominciato con il coordinamento Pedibus in Ticino dell'ATA. Abbiamo oltre 140 linee repertoriato un po' su tutto il territorio, e trovo bello ricordare che funzionano tutte in modo diverso. Abbiamo linee molto piccole, magari composte da sole 2 famiglie, perché per noi anche una linea composta da due famiglie, può essere una linea ufficiale riconosciuta, ricevere il nostro materiale gratuitamente, l'assicurazione gratuita, eccetera, il nostro supporto. Linee che invece comprendono 35 bambini, quindi molto più lunghe, linee che funzionano tutti i giorni, linee che funzionano una volta a settimana. Per cui ognuna, ogni linea trova la sua modalità, come dicevo, il suo passo, quello che è giusto per loro.
Come tutti noi dobbiamo rispettare e conoscere il nostro passo e non adeguarci agli altri. Se volete partecipare 076-321-1113, ci sentiamo tra pochissimo, sempre qui in diretta dalla Piazza del Sole di Bellinzona. Diamoci una mano quest'oggi in diretta da Piazza del Sole di Bellinzona per i Green Day. Andiamo avanti con un'altra ospite che ci parla di una realtà fresca, recente, molto interessante. Vorrei ringraziare Vittoria Locatelli della Sartoria Sociale. Vittoria, buon sabato mattina. La Sartoria Sociale, ecco, accompagnaci in questo mondo.
Allora, buongiorno a tutti, buon sabato. Allora, la Sartoria Sociale è un progetto nato per mettere un punto su qual è il nostro ruolo nel comparto tessile moda, quindi incominciare a guardare a noi come acquistiamo, come consumiamo, perché in fin dei conti la moda, i tessuti fanno parte della nostra vita, della nostra quotidianità e tante volte non ne conosciamo assolutamente né l'origine né la modalità in cui vengono a noi e li scartiamo come se fossero dei rifiuti qualsiasi. A volte siamo anche ingannati dai cassonetti che raccolgono gli indumenti e che ci fanno credere che è una maniera green di riciclare i vestiti.
Tu ci dici invece che
purtroppo non è così, o meglio, magari inizialmente l'idea era quella, però la sovrapproduzione di moda e di tessuto in generale ha fatto sì che questo canale sia semplicemente un ribaltare lo scarto del mondo occidentale in qualche modo nei paesi africani o sudamericani che raccolgono container pieni di indumenti che noi scartiamo e pensiamo che vengano donati a qualcuno e che in realtà poi alla fine sono talmente tanti e talmente di cattiva qualità negli ultimi decenni che finiscono in discariche all'aperto.
Quindi, dimmi se ho capito bene, un po' un modo semplice per toglierci dei sensi di colpa?
Semplice, ma più che altro anche ingenuo, perché spesso noi come Sartoria Sociale andiamo a fare formazione nelle scuole e capiamo che le persone, non solo giovani, ma anche i docenti, le docenti, non sono molto in chiaro sul procedimento e sul cammino del tessuto e dei vestiti. Quindi lavarci la coscienza, credo di no, nel senso che ingenuamente noi siamo proprio convinti che mettendoli in quel cassonetto ci sia poi una filiera alle spalle green. Quindi secondo me va fatta chiarezza e va fatta presa di coscienza sul fatto che fondamentalmente dobbiamo stare attenti all'acquisto, cioè ad acquistare meno, a riutilizzare, a rammendare, a ricucire, un po' a ritornare all'uso della macchina da cucire come era forse nelle nostre nonne, bisnonne, adesso dipende dall'età che abbiamo, però fondamentalmente la macchina da cucire una volta era nella casa di tutti, adesso non lo è più e l'idea proprio della Sartoria Sociale è quella anche di poter offrire, creare uno spazio, un laboratorio sartoriale sociale, cioè aperto, che se qualcuno ha bisogno di utilizzare e anche se non ha le competenze può recarsi, trovarlo e mettersi a lavorare.
Allora, ovviamente voi non avete una sede, è uno dei vostri sogni nel cassetto, quindi senza una sede com'è che vi organizzate? Dicevi che andate anche nelle scuole, quali sono tutti i servizi che offrite, che mettete a disposizione? Quante volontarie siete? È aperto? Insomma, facciamo allora pure degli appelli oggi.
Okay, allora, appello numero uno sicuramente la sede. Senza una sede fissa noi al momento, negli ultimi 2 anni da quando ci siamo costituiti, siamo stati ospitati nella sede di altre associazioni, abbiamo affittato degli spazi e quindi essendo un po' itinerante fa fatica a partire. E
quindi un appello è, se qualcuno all'ascolto dovesse avere uno spazio
anche provvisorio
che appunto non utilizza eccetera, magari sarebbe un bel gesto di generosità, e quindi di mettersi in contatto con voi.
Sì.
Come potersi mettere in contatto con voi?
Allora, noi abbiamo info@lasartoriasociale.ch e altrimenti sul nostro sito lasartoriasociale.ch si trovano tutti gli altri contatti.
Dicevi, in quante siete? Se qualcuno volesse partecipare a questo progetto deve avere delle capacità, insomma, un po' anche artigianali, manuali, oppure no?
Allora, diciamo che al momento siamo io che faccio da capo progetto, che ho scritto il progetto, Alessandra Monaco, che è consulente sostenibilità, che ha lavorato per tantissimi anni nel settore moda lusso, che mi affianca per tutto quello che è la formazione e i vari progetti di sostenibilità o più problematici magari a livello di comunicazione. E invece per tutta la parte dei corsi pratici abbiamo una serie di ragazze che hanno fatto la SAM, la STA, quindi scuole di sartoria, o persone che magari arrivano dall'Afghanistan o da altre parti del mondo che hanno delle competenze particolari di ricamo, di cucito, e che ci piace coinvolgere e trasformare, dargli valore quindi anche alle loro competenze, in insegnanti durante dei corsi che proponiamo. Poi ovviamente ci possono essere altre competenze che ci fanno comodo, quindi non so, chi si occupa di social media, chi si occupa di marketing, chi si occupa di comunicazione, che magari dici mi voglio mettere a disposizione per un progetto, per un momento, per sistemarti il sito, per seguirti i social, quindi tante maniere.
Siete insomma aperti, è una realtà in crescita, quindi è bello magari poter proprio partecipare dall'inizio. Quali sono i vostri prossimi appuntamenti?
In questo momento stiamo proponendo, in collaborazione con l'Atelier Mano a Mano a Pregassona, nel loro spazio, degli atelier di cucito di base, alfabetizzazione sartoriale li chiamo io, proprio perché quattro ragazze della STA di Lugano insegnano a chi si iscrive a utilizzare la macchina da cucire, a fare delle semplici cose, fra virgolette, come cambiare una cerniera, accorciare un pantalone, cioè tutto quello che può essere il quotidiano necessario quando acquisti un vestito o hai un vestito a casa, un pantalone, e vuoi rimetterlo a posto.
Sono benvenuti anche tutti gli uomini che magari hanno un po' più di difficoltà ad approcciarsi a questo mondo, vero?
Ma assolutamente sì, io ho fatto tante autogestite e ho trovato che i ragazzi sono super interessati, quindi sì.
Insomma, ampio spazio anche alla creatività, è qualcosa che poi partecipare appunto ad uno spazio come il vostro porta dei benefici nella propria vita, sulla propria autostima o nel proprio lavoro anche.
Ah sì, è molto creativo anche, devo essere sincera che poi una volta che si prende la mano l'idea di potersi mettere a posto un vestito o costruire un vestito è una cosa che attrae tutti, e poi i più grandi sarti, se guardiamo, sono uomini, quindi niente da dire sul fronte di genere.
Allora, un po' di musica e poi torniamo in diretta da Piazza del Sole per presentarvi un'altra associazione, ovvero l'associazione Naturnets. Vi ricordo, se avete voglia di partecipare, fateci delle domande, dateci i vostri spunti, le vostre esperienze allo 076 321 1113. C'è subito una domanda che è arrivata allo 076 321 1113, una domanda per la sartoria sociale. Mi spiace sentire la signora nel dare un messaggio così fuorviante che i cassonetti raccolta abiti usati non servono a nulla. Prima di fare passare certi messaggi bisognerebbe essere in chiaro su come funziona il riciclaggio. Lascio a te la risposta, Vittoria. Perché magari una cosa non esclude l'altra.
No, il problema non è che non conosciamo come funziona il riciclaggio, purtroppo anche andando a chiedere ai nostri riciclatori ufficiali del cantone, la Croce Rossa piuttosto che la Caritas, che sono chi ha i cassonetti, ufficialmente, e lo dicono senza mezzi termini, e l'80-90% della merce viene venduta all'estero perché non è rivendibile in Ticino, nel cantone, come succede in Italia, in Francia, in Germania, in tanti altri paesi. Cioè i negozi dell'usato, quindi tutta la merce che viene recuperata dai cassonetti e viene smistata nei loro magazzini, soltanto meno del 10% viene rivenduto nei loro negozi dell'usato e quindi rimesso in circolo in modo, diciamo, utile. Il grosso, una piccolissima parte, vabbè, viene buttata nell'inceneritore, perché nei cassonetti poi purtroppo c'è chi ci butta un po' di tutto, ma tralasciando quel 2-3% dell'inceneritore di Giubiasco, che viene mandato all'inceneritore di Giubiasco, e quel 8-10% che viene rivenduto nei negozi, la grossa parte viene rivenduta all'estero. Rivendere all'estero vuol dire entrare in una filiera di vendita di seconda mano a container, cioè a balle di vestiti usati che vengono comprati da paesi che poi a loro volta li rivendono all'interno e alimentano dei mercati dell'usato, per esempio in Africa, che da una parte uccidono quello che è il settore sartoriale locale, dall'altro non sono rivendibili tutti, quindi una buona parte viene ancora una volta fatta finire in discarica o addirittura nelle cose peggiori, oltre alle discariche a cielo aperto super inquinanti, viene bruciato perché costa meno questo materiale di scarto tessile che il combustibile o il legno, quindi di una tossicità, perché poi i vestiti contengono plastica, poliestere, spandex, elastan, e questo è inquinamento gravissimo che produciamo. Quindi non è che i cassonetti non servono, purtroppo non servono più perché non riescono più a far fronte a quello che è una sovrapproduzione di abbigliamento purtroppo di pessima qualità.
Ovviamente portiamo avanti anche questo discorso, ma vorrei presentare e dare il benvenuto al rappresentante dell'associazione Naturnez, Andrea Guidotti. Buon sabato mattina. Andrea, Naturnez, vuoi presentarci l'associazione?
Certo, ciao Clarissa, buongiorno a tutti e a tutte. E grazie mille dell'invito questa mattina al vostro tavolo alla rotonda. Io sono appunto il responsabile della sede in Ticino dell'associazione Naturnez, che è nel frattempo, dall'ultima edizione del Green Day, è diventata una grande realtà svizzera e impiega una quantità veramente sempre più grande di persone. Arriviamo a contare 10 collaboratori e collaboratrici in Ticino e 55 collaboratori fissi in tutta la Svizzera. Il nostro lavoro è la tutela della natura, la protezione della biodiversità, diciamo in senso lato. Facciamo progetti principalmente con i ragazzi che fanno servizio civile e anche classi scolastiche, gruppi di volontari. Quindi noi ci impegniamo per realizzare dei progetti pratici sul territorio e che vadano a valorizzare e a proteggere le specie più minacciate che necessitano di interventi di gestione, diciamo in tutto il territorio nazionale, ma in particolare dalla nostra sede in Ticino. Lavoriamo nella Svizzera italiana, quindi nel nostro cantone Ticino e della regione meridionale. Ci occupiamo principalmente di gestione di biotopi protetti, di habitat che necessitano di misure di riapertura, di protezione, e anche di lavori di lotta alle specie invasive, quindi questa minaccia che è diventata sempre più urgente, di cercare di salvaguardare il nostro patrimonio naturalistico e paesaggistico da quello che è in fondo un processo che sembra quasi inevitabile di abbandono, di inselvatichimento e di omogenizzazione, dove il paesaggio perde un po' la sua la molteplicità che potrebbe avere o che abbiamo vissuto noi comunque nella nostra gioventù, per diventare qualcosa di meno ricco e meno interessante da sperimentare. E dunque il nostro lavoro va proprio a 360 gradi, non soltanto sulla tutela della natura, ma anche nell'educazione dei giovani, nel cercare di insegnare a dei ragazzi cos'è la natura, cosa sta fuori dalla finestra o dalla porta di casa e viverlo anche con i propri sensi. Quindi,
Andrea, tu sei nato con questa sensibilità e questa predisposizione verso la natura o è qualcosa che è andato crescendo nel tempo?
Beh, nato di sicuro penso di sì, sono piuttosto ottimista su questo perché credo che nell'indole umana ci sia questo bisogno di natura e di un legame profondo con il proprio habitat. Anche noi siamo una specie biologica, non siamo soltanto diciamo la facciata e il vestito che indossiamo, senza togliere anche al fashion che trovo anche la sua legittimità, ma vedo che appunto nella realtà attuale, nella quotidianità cui viviamo oggi nel XXI secolo, siamo sempre più lontani un po' dal nostro istinto e dal nostro bisogno radicale di essere a contatto con un ambiente naturale sano, e lo si ritrova un po' anche nella nostra salute psicologica o in molti altri sintomi della nostra realtà quotidiana, che ci manca proprio lo staccare la spina ogni tanto, spegnere il cellulare e riconnetterci con il territorio, con la natura, col nostro paesaggio e per quello per cui siamo nati, no? Da dove arriviamo in fondo.
Tornare alle origini.
Alle origini, certo. E quello che mi muove anche è proprio cercare di salvaguardare questo. Quindi, per tornare alla domanda che mi hai fatto, Clarissa, io ho un po' la fortuna di essere cresciuto in una zona rurale del Ticino, che di per sé è veramente
Quale?
Un cantone molto campagnolo.
Qual è la zona?
Soprattutto è la Valle Malvaglia che mi lega al territorio, avendo gli antenati, mia nonna in particolare, che con cui trascorrevo le estati in montagna con qualche animale intorno, e la presenza costante nel paesaggio e nella cultura delle persone che ci circondavano di questa identità arcaica, di una realtà che va oltre alla nostra percezione della modernità, ma che si radica nel passato, di un'eredità culturale nata e costruita nei secoli, nei millenni, da persone che hanno vissuto a contatto con la natura e si sono adattate ad essa e in fondo ci vivevano anche bene. E quello il paradosso, trovo, è riuscire a imparare o riimparare questa nozione che stare in contatto con la natura, sì, è fatica, è sforzo, è sudore, ma allo stesso tempo dà anche una grandissima soddisfazione, un grande piacere, che forse non è il piacere effimero del consumo o della novità, dello stimolo incalzante, ma è riuscire a stare bene nella propria pelle, in qualcosa che ci appartiene, trovo, come persone.
Qual è il primo passo semplice che ciascuno di noi può fare, secondo te, nel proprio giardino, balcone, insomma, per aiutare la flora e la fauna locale?
È una bellissima domanda questa e trovo che tutti possiamo cercare di risponderla guardandoci intorno, cercando di capire, decifrare il nostro ambiente, cosa abbia già da offrire. Magari ci sono degli alberi, delle piante che già crescono, il fatto di non tagliarle comunque è già un ottimo passo per cominciare a mantenere qualcosina che già appartiene al nostro territorio e al nostro paesaggio. La cura di questo ambiente che ci circonda e del nostro giardino, se vogliamo, è sicuramente un inizio. Il fatto di dedicarci del tempo, uscire all'aria aperta, fare delle attività pratiche, questo ci darà sicuramente una gioia e una soddisfazione la sera. E lasciare un po' di spazio anche alla natura, ad essa, per svilupparsi. Quindi, al posto di avere il prato all'inglese, non voglio espormi troppo alla radio.
Esporti, puoi lasciarlo un po' più incolto, selvaggio.
Lasciare un mosaico, direi, quindi non soltanto l'erba tagliata a zero, come abbiamo visto anche quest'estate con la siccità, non ha portato anche a grandi frutti a livello neanche estetico, ma piuttosto lasciare un po' un patchwork di elementi che potrebbero anche essere apprezzati da altri esseri viventi che non siamo per forza noi umani, ma i nostri coinquilini naturali che potrebbero vivere nel nostro giardino o nel bosco accanto a casa, o chi ha la fortuna magari al lago accanto, e quindi cercare di di allestire magari delle piccole strutture potrebbero sicuramente giovare a questo ambiente, come mi viene in mente le cassette nido per gli uccelli o per le api, anche questi hotel per le api che sono, trovo, bellissimi e portano già un piccolo contributo alle specie di api selvatiche che sono anche tra le più minacciate in Svizzera. Piantare degli arbusti autoctoni al posto magari della tipica classica palma ticinese, che chiamiamo ormai così perché purtroppo ci siamo arresi all'idea che faccia parte del nostro territorio. Quindi sì, cercare di pensare cosa appartiene al nostro territorio, dove viviamo noi in Ticino, come facciamo a valorizzarlo, come facciamo a portare avanti questa eredità paesaggistica che abbiamo ricevuto dalle generazioni passate e la possiamo trasmettere anche alle generazioni future.
E allora diteci, raccontateci magari qualche aneddoto, qualche esempio che siete riusciti a fare voi nella vostra quotidianità, magari piantare un albero oppure, come diceva Andrea, tutti questi esempi. Se avete voglia di condividere con noi, fatelo allo 076 321 11 13. Andrea Ramani, responsabile ufficio stampa SUPSI. Ricordiamo che oggi qui in Piazza Bellinzona per i Green Day ci sono più o meno 100 realtà
da tutto il territorio che propongono un'ottantina di attività. Poi, come abbiamo detto, ci sono degli spettacoli di teatro curati dall'Accademia Teatro Dimitri.
Ah, vogliamo concerti. Dire il programma di oggi, Andrea, magari che ci sono degli appuntamenti,
allora,
che vogliamo lanciare
velocissimamente, nel senso che vabbè, tutto
no, prenditi il
giorno
il tempo. No. Perché saranno... abbiamo appena detto che dobbiamo prendere il tempo.
Hai ragione.
Non dobbiamo correre.
Hai ragione, non siamo in una foresta.
Esatto,
però.
Non dobbiamo performare costantemente.
Allora, bene, dalle 10 alle 16 c'è la caccia al tesoro, quindi venite, passate, partecipate quando volete. Intrattenimenti musicali tutta la giornata, spettacoli di teatro tutta la giornata. Dalle 10.30 alle 14.30 c'è questa asta e compravendita di biciclette usate, ciclo riciclo. Se avete una bicicletta che non utilizzate e volete venderla o comunque donarla, che poi sarà inviata in Africa se rimarrà invenduta, passate, ancora in mattinata però, perché appunto poi ci sarà il momento della vendita fra le 13 e le 14.30. Abbiamo un bubble show alle 15, bello, divertente, e jonglage appunto, e poi ci sono tutti gli espositori con tutte le loro attività. Quindi allora, se la scusa è non so cosa voglio fare, cioè... Se la scusa è non ho nulla da fare oggi, venite al Green Day, comunque cose da fare ce ne sono. Ecco.
Comunque direi che qualsiasi scusa è buona per venire qui in Piazza del Sole a Bellinzona. Chiunque può trovare un'attività che può essere in linea o diciamo nelle proprie corde.
Certamente, poi abbiamo sentito appunto anche al tavolo le associazioni, fanno tante bellissime cose, loro sono tre. Su 100,
noi ovviamente...
capirete che qualcosa si porta a casa oggi in qualche modo.
Esatto, come dici tu Andrea, al momento al tavolo di Diamoci una mano stiamo conoscendo tre realtà apparentemente diverse: mobilità, sartoria, natura. Ecco, in che modo secondo voi queste tre dimensioni si possono incontrare? Andrea, Caterina, ditemi.
Ma io parto dal presupposto che adesso faccio un po' lo scolastico, però appunto quando si parla di sostenibilità si sovrappongono tre livelli, cioè quello ambientale, quello sociale e quello economico, quindi direi che ci siamo e come in questo caso, quindi perché appunto parliamo di oggi viviamo in un mondo complesso, con fenomeni complessi in cui si intrecciano le dimensioni e i livelli appunto delle cose, quindi quello che può avere un impatto ambientale ha un impatto economico, ha un impatto sulle popolazioni e singolo individuo, quindi ci siamo dentro in pieno. Poi rispetto, ecco, alle tre associazioni, aiutatevi voi perché...
Andrea, infatti a volte pensiamo, cerchiamo di vivere per compartimenti stagni, non funziona così, anche la natura ce lo insegna.
Certamente Clarissa, come per rilacciarmi il discorso che ho concluso prima, è proprio l'idea di mettere l'essere umano al centro e di cercare di percepire...
Ma non in
queste...
modo egoriferito però,
no,
dobbiamo
non
dirlo vero.
Il solo essere umano individuale il nostro ego, ma proprio la nostra natura intrinseca, appunto, di essere fatti di molteplici livelli, no? Di avere bisogno di tutto questo per stare bene. Abbiamo bisogno di muoverci e di incontrarci, e abbiamo bisogno di una casa, di un abito, e abbiamo bisogno anche intorno di avere un ambiente che sia consono e che ci faccia vivere e stare bene. E quindi penso che essere consapevoli di queste nostre esigenze, di questa nostra necessità intrinseca, appunto, di dover mettere le priorità sulle cose reali, sulle cose che ci toccano per davvero, ci spinge a comunque adottare un'attitudine di vita più sostenibile, come diceva l'altro Andrea già all'inizio. La sostenibilità non è, trovo, la meta, ma dovrebbe essere il viaggio, no? Dovrebbe essere il modo in cui noi ci atteggiamo e viviamo per poter stare bene e vivere meglio tutti insieme.
Cioè, potremmo finire così.
L'applauso, scusate, come Fedibus, poi mi unisco.
Scatta assolutamente l'applauso, Andrea, davvero non potevamo chiudere al meglio questa prima ora con un messaggio davvero profondo e importante. E intanto stanno arrivando tra pochissimi secondi le 11, ci sono le notizie e poi torniamo di nuovo in diretta dalla Piazza del Sole a Bellinzona per i Green Day.
Diamoci una mano.
Bentornati a Diamoci una mano per la seconda parte. Tanti gli ospiti questa mattina, ma è come sempre il sabato. Ci colleghiamo adesso con il comune di Vezia per il volontariato che lascia un segno. Siamo nel comune di Vezia.
Pronto? Vediamo.
Mirella?
Ecco, sì, ci sono, ci
ma
sono.
Cara, eccoti.
Ciao
Mirella. Allora, ciao. Ben arrivata, Diamoci una mano. Anche voi oggi vi siete spesi per sensibilizzare, per avere un momento di comunità, di condivisione, sì, per quanto riguarda il volontariato. Ci presenti brevemente che cosa è successo questo sabato mattina?
Allora, Clarissa, stamattina si sono presentati circa una settantina di volontari del comune che rappresentano tantissime associazioni diverse e una artista, una neodiplomata in scenografia, aveva preparato un murales questa settimana che però ha lasciato a metà, e quindi questi volontari sono stati chiamati a terminare il murales con una pennellata, e il titolo della manifestazione è Il volontariato che lascia un segno. E devo dire che è stato molto 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 apprezzato.
Mirella Sartorio, come nasce questa idea? Come mai il Comune di Vezia è così sensibile?
Allora, la richiesta ci era arrivata dalla conferenza cantonale del volontariato sociale, perché quest'anno ricorre l'anno internazionale del volontariato, e quindi avevano chiesto possibilmente di sottolineare questo momento. E siccome io appunto ho un gruppo di ragazze che siamo molto creative, abbiamo detto cosa possiamo fare? E da lì è nata l'idea del volontariato, che è vero che chi fa volontariato spesso ne trae, diciamo, soddisfazione personale, ma lascia anche dei ricordi, e da lì è nata l'idea.
Cos'è che avete pennellato esattamente? Cos'è che è uscito?
Allora, in pratica è una grande figura umana.
Che più o meno, dacci delle dimensioni.
Molto grande, sarà tipo 2 metri per 4 metri, è grande, ed è una figura umana in piedi che dà un'altra figura umana che è seduta, quindi come dire ti aiuto a risalire.
Insomma, potrebbe essere anche la copertina di Diamoci una mano, perché Diamoci una mano è qualcosa di fondamentale.
Perfetto, benissimo, la possiamo pensare, sì. Tra l'altro io con me anche delle
volontarie. Esatto, infatti
volontarie.
Volevo chiederti di presentarmi,
sì?
Le volontarie, allora, che sono lì con te.
Ecco, allora partiamo da una ragazza giovane che si chiama Susan Mega. Te la passo, gli fai qualche domanda?
Volentieri, Susan Mega.
Ciao.
Susan Mega, ben arrivata, buon sabato mattina. Dimmi le emozioni che hai vissuto, che cosa ti ha lasciato questa giornata? Questa mattinata, direi.
Questa mattinata mi ha lasciato un segno di volontariato, che nel comune di Vezio ci sono tante associazioni che aiutano le altre persone, ed è stato un momento di convivialità, e così abbiamo lasciato un segno con una pennellata nel nostro comune.
Qual è la cosa che ti piace di più nell'aiutare gli altri, e in che modo, o qual è il modo che ti viene più naturale?
Beh, io aiuto nella parrocchia di Vezia, nelle feste organizzate, do una mano nel realizzare queste feste.
Non sei da sola, Susan, vero? C'è un'altra ospite?
Sì, dipende dal tempo, abbiamo tantissimi volontari. Hai
allora,
tempo per un'altra?
Io starei qui con voi tutto il tempo, ma ovviamente oggi gli ospiti sono tanti, quindi dobbiamo cercare di fare, insomma,
okay,
un po'
dai.
Di sintesi.
Va bene, allora ti passo Marina Santini, che ti presenta anche lei un po' cos'è, di cosa si occupa.
Perfetto, Marina, buon sabato mattina, benvenuta, diamoci
grazie.
Una mano.
Grazie mille, un saluto a tutti.
A chi dai una mano tu, Marina?
Io do una mano alla popolazione del Togo, perché sono segretaria dell'associazione dei Domè, che è attiva in Togo dal 2003, e quindi sosteniamo le persone con la scolarizzazione, con l'agricoltura, con l'ospedale.
In che cosa ti ha arricchita o cambiata il fatto di dedicarti a chi ha bisogno?
Ma soprattutto nell'imparare ad ascoltare gli altri, a conoscere un altro contesto e a lavorare insieme. Cioè non arrivare con l'idea che noi sappiamo cosa fare, ma costruire con loro affinché resti un progetto che poi vada avanti in Togo.
Allora, buon lavoro, grazie di cuore,
grazie.
Per la testimonianza. Mirella Sartorio,
sì,
grazie
tutto.
Di cuore. Ovviamente io vorrei, attraverso anche la tua voce, visto che sei lì a contatto con tante realtà, che sono tutti benvenuti a Diamoci una mano, che è uno spazio prezioso, e il sabato mattina, insomma, io aspetto tutte le realtà che sono all'ascolto, che hanno voglia di raccontarsi, di condividere, insomma,
certo.
Di trasmettere tutta questa positività, perché la cosa fondamentale penso sia quella di riuscire a rimanere profondamente umani.
Certo, assolutamente, sono pienamente d'accordo, riporterò quanto hai detto alle nostre associazioni, avremo occasione di incontrarci.
Grazie mille Mirella Sartorio, un abbraccio.
Grazie, ciao ciao a tutti, ciao ciao.
Torniamo con i nostri ospiti di questo sabato mattina. Abbiamo Caterina Bassoli con Pedibus Ticino, Vittoria Locatelli con la Sartoria Sociale, Andrea Guidotti, rappresentante dell'associazione Naturnez. Caterina, ci sono venute a trovare delle altre ospiti qui al tavolo. Diamoci una mano, lascio a te la presentazione.
Esatto, sono venute altre accompagnatrici Pedibus. Prima abbiamo sentito Giusy di Arvedo e adesso sono con noi Karin, che accompagna il Pedibus di Vacallo, e Angela Gabriella del Pedibus, dei Pedibus di Valerna.
Allora, una parola, una battuta per farci capire perché bisogna partecipare al Pedibus, perché bisogna spendersi per questa missione.
Allora, buongiorno a tutti, io sono Karin e sicuramente il Pedibus è, da me è in salita, perché...
La strada che devi fare tu è in salita?
La strada è tutta in salita, la mia, sì.
Qual è
però,
il tuo tragitto, da dove e quanto dura?
Allora,
più o meno?
Dura un 10-15 minuti circa, perché chiaramente partiamo alle 8 e arriviamo circa alle 8 e un quarto a scuola, a Vacallo. Partiamo dal basso, quindi partiamo più o meno dalla piscina di Chiasso. Per chi conosce, è tutto in salita. Però devo dire che...
Però dopo c'è la discesa di solito, no?
Dopo quando tornano a casa c'è la discesa,
vedi,
per fortuna.
Vedi. Almeno si compensa.
Ecco, io devo dire che alla partenza ho diversi bambini e poi ho tanti bimbi che scendono dal pulmino per venire col Pedibus. E questo è sempre una grande gioia, lo facciamo una volta a settimana, al venerdì. E siamo un bel gruppetto di bimbi.
Quanti siete più o meno?
Diciamo minimo, quando non è così bello, sono un po' stanchi, direi 6 bimbi, fino a 15 o anche qualcuno in più.
Sì, buongiorno, io sono Angela e anche io faccio il piedibus il venerdì in salita e in discesa.
Ah, in salita e in discesa, il sì. Venerdì dove? Qual è la tua zona?
Io parto da Sant'Antonio per arrivare in Piazza Balerna, dove ci sono le scuole. E anche noi ne abbiamo, nella mia linea rossa ne abbiamo tanti.
Da quanti anni partecipate attivamente al piedibus?
Beh, io partecipo da ormai di più di 25 anni che partecipo al piedibus. Ho cominciato con i miei figli e ho continuato con i figli degli altri, diciamo.
Ma è una cosa che noto spesso, Caterina, che spesso appunto le mamme arrivano motivate dal fatto di poter stare ancora con i propri figli. Poi non lasciano più, però, anche se i figli
ce
diventano grandi.
In effetti abbiamo ormai diversi accompagnatori che continuano anche dopo, e questo è il caso per esempio appunto di Karin che è qui con noi e di Angela, che penso sia una delle accompagnatrici più longeve del Pedibus, proprio da quando si è cominciato a parlare di Pedibus in Ticino, non esisteva ancora un coordinamento ufficiale dell'ATA, quindi lei mi ha preceduto veramente anche in questo. E sì, sono sempre di più anche i genitori, come dicevo, che continuano, perché si sta un legame comunque anche con questi bambini e sentono forse anche di poter dare o ridare anche agli altri quello che magari hanno ricevuto anche attraverso altri accompagnatori prima in certi casi.
Buongiorno a tutti, io sono Gabi e io sono una mamma.
Tu mamma, quindi al momento
esatto.
Accompagni anche i tuoi figli, quanti figli?
Una. Figlia una, ma i vicini di casa vengono su con noi tutti i mattini a piedi.
Quanti anni ha tua figlia?
9.
9. Ipotizzi anche tu come Angela che anche quando tua figlia poi non avrà più bisogno, l'idea di rimanere c'è?
Vedremo. Sì, penso di sì, perché poi è una bella cosa, anche dopo ci si trova comunque tutti assieme a bere il caffè, è comunque una mattinata un po' diversa, quindi ci sta, sia per i bambini che anche per noi.
Angela, che cos'è che ti dà il fatto di fare queste attività con i bambini? Come ti ha cambiata anche, come sono cambiati un po' loro, perché hai visto varie generazioni?
Allora, premetto che io amo molto camminare. È una cosa che mi piace molto, quindi mi piace trasmetterlo e lo trasmetto anche ai bambini. Il fatto di andare a scuola a piedi è importante per conoscere la strada, per sapere il tragitto, se un giorno perdono il bus sanno come tornare. E poi vabbè, i bambini trasmettono un sacco di gioia, perché anche in settimana quando mi vedono in giro, ciao Angela, ciao Angela, cioè è bello.
Si vede, voi non li vedete, ma i sorrisi e gli occhi parlano chiaro. È arrivata una domanda invece per la sartoria sociale. Se la gente cominciasse a guardare meno i vestiti a basso costo, ma acquistasse i prodotti a chilometro zero con fibre naturali e non sintetiche, salveremmo il mondo? Acquistiamo macchine elettriche e poi abbiamo gli armadi pieni di plastica. E qua voglio anche Andrea una risposta, perché in realtà va per entrambi.
Diciamo che salvare il mondo è un'operazione complessa. Diciamo che possiamo incominciare a salvare le materie prime che utilizziamo, quindi a incominciare a capire che i vestiti sono fatti di materia prima e che questa materia prima, che sia di origine naturale come può essere il cotone, la canapa, il lino, o artificiale o sintetica, quindi il sintetico, il poliestere classico del vestito ormai fast fashion, comunque è una materia prima, e quindi salviamo il mondo comprando materia prima naturale o sintetica, ma io direi che salviamo il mondo comprando meno. E quindi sì, importante vestirsi, sicuramente io rispetto moltissimo quello sì. Che è l'identità attraverso cui noi trasformiamo noi stessi con il vestito, che è legata tantissimo alla fascia d'età di persone più giovani, come tutti noi ci siamo passati, è molto importante riconoscersi attraverso il vestito e costruire la propria identità scegliendo i vestiti, ma poi oserei dire che magari è meglio incominciare a pensare al consumo e ad acquistare meno, a riutilizzare di più. Qualsiasi materia prima utilizziamo per i nostri vestiti, salviamo il mondo se ne acquistiamo meno.
Questo è importante, quindi farsi magari una domanda: ma ho veramente bisogno di questa cosa? Andrea, come salviamo il mondo? È una domandona, ma magari appunto con delle piccoli passi. Anche.
Ecco, sì, ormai la questione di salvare il mondo è proprio la più grande domanda che ci possiamo fare in questo momento, ma direi piuttosto di volerlo salvare, come possiamo cambiare un pochettino il mondo, come possiamo far sì che il mondo in cui viviamo sia quello che noi cerchiamo, dove vorremmo vivere, no? Quindi cosa possiamo fare per viverci bene nella nostra pelle, nei nostri vestiti, nel nostro piccolo pianeta. Ormai non possiamo moltiplicarlo, il mondo è uno solo, dunque dobbiamo cercare di fare il meglio che possiamo per poterlo godere al meglio e anche il più a lungo possibile, non soltanto noi magari, pensiamo anche a chi verrà dopo di noi, cosa troverà come paesaggio e come natura, se gli effetti collaterali del nostro spreco saranno discariche e monoculture o zone inquinate, probabilmente ecco, abbiamo sbagliato i calcoli. Direi che se pensiamo ad avere non soltanto il meglio per noi stessi, ma il meglio per tutti e cercando di fare la scelta giusta, quindi quella che ci potrà permettere di vivere anche a lungo termine in un mondo gradevole e diciamo decente per lo meno, ma se non anche migliore e più bello e più colorato e più diverso, ecco, forse facendo le scelte con questo ideale saremo anche tutti più responsabili nei nostri consumi.
Lasciamo anche il sito internet che penso non l'abbiamo lasciato prima di Naturnets.
Certamente, semplicissimo, naturnets.ch, ecco, ci trovate online, special modo forse chi interessa i giovani che sono interessati al servizio civile possono venire a visitare la nostra pagina e anche e soprattutto adesso che riniziano le scuole, le classi, i docenti di scuola elementare, scuola media e anche le scuole superiori, quindi dai licei, le scuole professionali o anche universitarie, potete visitare molto volentieri il nostro sito visitando la pagina dedicata al volontariato per magari, che ne so, iscrivervi a una giornata di ecovolontariato con noi e provare a dare un contributo concreto sul territorio, sia per lasciare un'impronta positiva, ecco, che rimarrà anche nel tempo, e godere una bellissima giornata all'aria aperta, imparando a fare delle attività manuali che in questo modo potrete anche acquisire e nello stesso tempo trasmettere anche agli altri.
In questo caso a provarci non c'è davvero nulla da perdere. Se volete partecipare ve lo ricordo 076 321 1113. Bentornati in diretta da Piazza del Sole a Bellinzona per i Green Day, siete tutti benvenuti a venirci a trovare. Andrea Ramani, scusa, ricordiamo ancora qual è il programma per la giornata, quante sono le realtà associative presenti qua a Piazza del Sole?
Allora, andiamo avanti fino alle 17, durante tutta la giornata si potranno appunto scoprire questo centinaio di realtà, si parla di associazioni, aziende, ci sono diversi colleghi della SUPSI che presentano alcuni progetti, i loro laboratori, è molto trasversale nel senso che si parla di fotovoltaico, però si parla di natura, si parla di appunto di progetti a carattere sociale, c'è veramente di tutto in ambito di sostenibilità e nel corso della giornata appunto ci sono dei momenti musicali, degli spettacoli, c'è sempre questa caccia al tesoro dedicata ai più piccoli
e visto che le biciclette anche ricordiamo
c'è la vendita, il mercato delle biciclette, e visto che ci avviciniamo lentamente a mezzogiorno segnalo anche che si può anche mangiare a Green Day, ci sono dei food track, quindi ecco abbiamo pensato tutto.
Avete davvero pensato
tutto.
Questa delle biciclette trovo interessante, quindi ricordiamo che si può arrivare qui con la propria
se sei venuta con la tua vecchia bicicletta che sai che non userai, anche se oggi proviamo il riutilizzo, comunque ecco, per i tuoi motivi non la usi più, per i tuoi motivi non la puoi consegnarla e al primo pomeriggio ci sarà appunto questo mercato delle biciclette, chi vorrà potrà acquistare ovviamente ad un prezzo simbolico, tutt'al più simbolico, una bicicletta se serve, ecco. Si entra un po' nell'ottica del riutilizzare le cose che è anche uno dei temi che è stato evocato questa mattina dagli altri interlocutori, ecco.
Andiamo anche a parlare un po' di numeri, Caterina, un po' di numeri, dai, sia Caterina.
Do numeri.
Sì, diamo un po' di numeri che ci
allora,
fa bene.
Allora, dicevo, in Ticino, lo accennavo prima, le linee Piedibus sono sempre di più. L'anno scorso hanno camminato 142 linee Piedibus con 1800 bambini. La cosa che trovo interessante di questo progetto è proprio come si diceva prima, che tutti insieme si possono ottenere dei risultati che da soli è difficile ottenere. Un esempio con un numero, l'anno scorso sono state risparmiate oltre 220 tonnellate di CO2 grazie ai bambini che hanno usato il Piedibus, quindi grazie a linee con magari solo due bambini che partecipavano o altre linee come abbiamo sentito quella di Angela per esempio, prima ne ha più di 20, 25 se non ricordo male. Per cui è proprio il valore della comunità dove tutti insieme con un piccolo passo possiamo fare qualcosa di veramente grande.
Ho letto che i bambini che vanno a scuola a piedi o in bici mostrano livelli di concentrazione nelle prime ore di lezione fino al 20% superiori rispetto a quelli accompagnati in auto, oltre a sviluppare anche l'autonomia spaziale. Caterina,
sì, infatti,
Angela,
sono diversi gli studi che certificano insomma queste cose. E se ci pensiamo è anche chiaro, evidente, c'è un bambino che va a scuola in auto, rimane pressoché addormentato per il tragitto in auto, perché non fa niente, perché guarda davanti a sé, spesso neanche parlando magari col genitore che guida giustamente per non distrarsi, e quindi arriva appunto in classe che ancora sostanzialmente sta dormendo. Camminando i bambini si svegliano e arrivano in classe molto più ricettivi, si svegliano perché guardano cosa succede intorno a loro, osservano il mondo che li circonda, ricordano ogni giorno le regole anche del muoversi nel traffico, diventano quindi anche giorno per giorno sempre più autonomi in questo, per cui tutto questo è un valore, un regalo che noi possiamo veramente fare ai nostri bambini. E vorrei anche dire, tante volte forse come genitori non ci pensiamo, pensiamo che l'importante sia aiutare i nostri bambini facendogli fare meno fatica possibile, quindi li lasciamo dormire magari quei 5 minuti in più, poi li portiamo in auto così non fanno fatica, ma facendo questo in realtà non li aiutiamo e anzi togliamo loro un regalo che, se ci pensiamo, tante volte invece noi stessi abbiamo avuto come genitori. Se noi ripensiamo al nostro percorso casa-scuola, quasi tutti i genitori di oggi l'hanno fatto a piedi e abbiamo tutti, penso, dei bellissimi ricordi, se non altro anche di crescita. Magari avevamo quel compagnetto che ci faceva un po' arrabbiare, disperare, ma siamo riusciti a superare questa cosa, quindi una crescita c'è stata e la ricordiamo volentieri. Quindi perché non regalare questo anche ai nostri figli?
Quindi la camminata è educativa e formativa, non solo appunto per la concentrazione, ma anche proprio per poter dare o fare in modo che i bambini si creino, no? Un'identità e prendano anche sicurezza nelle proprie capacità.
Assolutamente, sì.
Angela, visto che tu hai questo privilegio, che da più di 20 anni accompagni i bimbi a scuola, come ci descrivi i bambini di 25 anni fa, quando hai iniziato tu con Piedibus, e quelli di oggi?
Vabbè, allora, quelli di 25 anni fa comunque appunto più autonomi di sicuro, perché tanti genitori non avevano l'auto o la possibilità di portarli in auto a scuola. Quelli di oggi, vabbè,
erano più temprati, più sicuri,
sì,
avevano meno ansie.
Quelli di oggi un po' più
timorosi, insicuri.
Timorosi, sì. Poi devo dire la verità, a qualcuno appunto dice che sono anche la mamma e il papà che non vogliono che vengano a piedi sulla strada perché hanno paura che ci sono più pericoli, c'è più traffico, c'è più movimento.
Quindi a volte sono i genitori che bloccano un po' i bambini.
Purtroppo anche questo è un pensiero ancora abbastanza diffuso, come dicevo, cerchiamo, le intenzioni sono buone, cerchiamo di proteggere i nostri figli, però spesso si instaura poi un circolo vizioso per cui siamo proprio noi che portiamo in auto i nostri figli a scuola a creare traffico e pericoli per quelli che vanno a piedi, che vogliono andare a piedi. E in più, come spiegavo prima, togliamo loro la possibilità di crescere, di diventare più autonomi, che si acquisisce solo nel concreto, solo camminando.
E anche inciampando.
Anche inciampando, bravissima, sì. E poi torno a dire sempre un aspetto che a me piace molto del pedibus: un bambino può inciampare, gli altri lo aspettano. E quindi questo vuol dire crescere, io penso, no?
Perché... questo vuol dire già avere proprio il lato umano, cioè ancorarsi a questa salvezza che è il nostro lato umano. Parlando appunto con Vittoria, dando numeri anche per quanto riguarda il mondo dell'industria della moda, del fast fashion, del fashion in generale.
Allora, visto che siamo nella giornata green e che guardiamo la sostenibilità, a me piace sempre ricordare che i numeri della moda sono importanti a livello sia economico, perché è un comparto che impiega tantissima manodopera, persone, movimenta a livello di supply chain tanto mercato, ma è anche molto importante da un punto di vista sociale e ambientale. E dal punto di vista ambientale purtroppo i numeri sono terrificanti, perché il comparto tessile moda in un anno a livello mondiale consuma l'acqua di 2 laghi maggiori e mezzo, cioè il bacino del Lago Maggiore 2 volte e mezzo, è tutta l'acqua che viene consumata dal comparto tessile moda in un anno al mondo. E dato le problematiche di cambiamento climatico, di accesso all'acqua potabile poi, o alla possibilità di irrigare i campi per mangiare, ecco, pensare che un mondo così, se vogliamo, da un certo punto di vista effimero, consuma così tanta acqua, oltre a inquinarla attraverso la tintura o tutti i processi di fabbricazione delle fibre, poliestere o acetato, eccetera, è grave. Se poi pensiamo che addirittura alla fine della filiera, per riallacciarci al discorso dello scarto tessile di prima, a livello mondiale noi riempiamo il bacino della diga della Verzasca ogni anno di scarto tessile, proviamo a immaginare le quantità. Ecco perché dico che l'unica via d'uscita è non comprare e fare attenzione. Noi siamo presenti oggi con un banco sui vasi solari, sulla tintura botanica, proprio per accendere anche un minimo di consapevolezza su quello che è la tintura dei vestiti che indossiamo. Tante volte non ci rendiamo conto che, oltre ad essere inquinante, la tintura dei vestiti può essere anche pericolosa. E a volte ci si chiede: come mai mi infilo le scarpe e mi rimane il giallo, il verde, il nero, o indosso la maglietta e rimane macchiato la pelle? Quelle sono tinture aggressive fatte al di fuori di regolamentazioni, di capi che costano molto poco, che comunque entrano sul nostro mercato, che noi indossiamo e poi ci possono procurare, nella migliore, fra virgolette, delle ipotesi, semplicemente un problema estetico.
Ricordiamo sartoriasociale.ch?
Esatto, noi facciamo dei corsi nelle scuole, proponiamo corsi per privati, quindi anche le scuole in questo momento che vogliono proporre questi argomenti hanno tutta una serie di moduli sul nostro sito che possono verificare e scegliere e anche modificare in base al loro progetto didattico.
Partecipate, diamoci una mano con aneddoti, storie, curiosità o domande. 076 31 11 13. Associazione Naturnets con Andrea Guidotti. Diamo un po' di numeri. Siete partiti nel 2008 con un van, giusto?
Esattamente, questa è l'origine, la genesi di Naturnets. Nel lontano 2008 fu fondata dal comitato come associazione no profit e impiegava una sola persona che aveva una piccolissima squadra di civilisti itinerante per la Svizzera e facevano delle misure di protezione delle specie più minacciate. Come dicevo già all'inizio dell'intervista, è cresciuta Naturnets in modo decisamente esponenziale, almeno da finché ci lavoro negli ultimi 6 anni ho visto veramente questa crescita fino a toccare, diciamo, il nostro limite logistico attuale. Naturnets è stata spostata nella sede di Sant'Antonino proprio al mio inizio dell'impiego, e abbiamo creato un alloggio con tutta la logistica e siamo arrivati a impiegare fino a 6 squadre di lavoro, vuol dire circa 30 civilisti più 6 capisquadra contemporaneamente. Ora abbiamo capito che queste misure diventano anche difficili da gestire, dunque abbiamo ridotto leggermente l'impiego o il picco estivo dei progetti, cercando di spalmarli un pochino più sull'arco dell'anno. E quindi abbiamo ricevuto un premio dell'associazione Cappello Mantello del Servizio Civile, l'associazione Civiva, nel 2024 come l'associazione più grande in Svizzera che impiega il servizio civile. Perché abbiamo raggiunto la soglia di 17.000 giornate di servizio civile in un anno. Questo riguarda appunto tutta l'associazione. Per parlare della sede in Ticino invece, svolgiamo circa 500 giornate di lavoro all'anno, quindi 500 giornate con squadre di lavoro, e significa circa 3.000 giornate sul terreno di 9 ore. Adesso non sto qua a fare troppi calcoli. Perché
queste giornate sono aperte a tutti, cioè ci si può proporre...
Quello che adesso ho descritto era soltanto il servizio civile, che è la parte principale
vostra missione.
Sì. Quello che facciamo di più è appunto lavorare con squadre di civilisti sul terreno, cercando appunto di portare avanti dei progetti sul medio-lungo termine, in collaborazione con realtà locali, con enti pubblici, con patriziati, fondazioni e anche associazioni, eccetera, cercando appunto di adressare, come si dice, indirizzarci alle priorità, soprattutto per le specie e gli habitat minacciati.
Quali sono i progetti più urgenti?
Abbiamo numerose collaborazioni attualmente e cerchiamo di rilanciarne delle nuove. Abbiamo appena concluso un importante progetto proprio in Valle Malvaglia, insieme alla Fokelvarte, dove siamo riusciti in collaborazione con la fondazione locale per la rinascita e la difesa del nucleo di Germanionico, un progetto importante dove abbiamo recuperato 150.000 metri quadri di superficie di pascolo e prato, in particolare prati secchi che ospitano specie di uccelli minacciate. E ci sono una miriade di progetti, di realtà che attualmente sarebbero all'ordine del giorno in Ticino. Abbiamo di per sé la fortuna di essere uno scrigno di biodiversità e di diversità in generale, per quello che è la nostra bioregione europea, e abbiamo anche un territorio estremamente ricco appunto a livello naturalistico e vario, quindi non possiamo fare tutto, cerchiamo di fare il possibile qui. E la manodopera è un fattore limitante, dunque avere più persone impegnate sul territorio, più braccia per la natura, questo è sicuramente la prerogativa di cercare di fare tutto quello che un tempo veniva gestito dalle persone con le loro attività agricole tradizionali. Direi la prima priorità sarebbe quella di cercare tutti di fare il nostro piccolo.
Come reagiscono le persone quando vengono chiamate, quando insomma si sporcano le mani per ripristinare una zona o eliminare piante invasive?
Ma paradossalmente magari ce lo si può immaginare come un lavoro sporco, ingrato, ma in realtà devo dire che sono tutti molto entusiasti del lavoro e anche chi non ha questo background, non è cresciuto all'aria aperta per forza, sporcandosi le mani, presto impara a farlo, ecco. Soprattutto lo vediamo con le scuole che vengono da noi a fare i progetti di ecovolontariato, c'è da veramente sbellicarsi dalle risate, perché partono completamente...
Dai, raccontaci un aneddoto, sì. Che viene in mente.
Sì, è la serena ingenuità dei bambini, no? Mi ricordo una classe del canton Penzello Interno, dunque neanche di città, che è venuta con me in Deutra, e abbiamo piantato degli alberi per gli uccelli, e io ormai ci ho giocato dentro, raccontandoli che fossero dei manghi, delle banane e delle papaie, e loro sono stati convinti per tutto il giorno che stessimo piantando i manghi, e quindi ho corso a dirglielo, perché veramente questi ragazzi erano convinti fino all'ultimo, a 1800 metri in valle di Blegno. E gli stessi, quando hanno visto le marmotte per la prima volta, hanno esclamato: guardate, ci sono i capibara! Cioè, è proprio da spanzarsi, ecco, quei ragazzi ci si diverte, e anche loro hanno veramente un'esperienza che è unica e arricchente, le rimarrà anche impressa per la vita.
Ecco, aneddoti divertenti, Caterina, come adesso diceva Andrea, ti viene qualcosa in tutta Angela, in tutti questi anni?
Sì, chi è sul campo ad accompagnare.
Esatto.
Ma aneddoti divertenti... Non me ne viene uno, vabbè, ogni tanto bisogna gridare, non solo
divertirsi,
bisogna fermarli, fare attenzione che non vanno in strada, perché c'è chi vuole stare davanti, vuole essere primo, ecco, queste cose qua più che divertenti. No, dopo vabbè, ci sono, diciamo, le bambine sono più carine che i maschietti.
Ah sì?
Sì, si comportano molto meglio, però sono bravi anche i maschietti, Nel camminare.
Beh, ma i maschi anche adulti a volte col camminare fanno fatica. Piace forse un po' più a noi donne, non lo so. Magari è una mia sensazione, una mia percezione. Se mi sbaglio, scrivetecelo allo 076 321 1113. Qualcosa te adesso. Torniamo a parlare con Vittoria Locatelli della Sartoria Sociale, andando avanti sugli aneddoti divertenti.
Assolutamente. Noi frequentiamo le autogestite, e le autogestite nei licei sono la cosa che più mi piace fare. Il primo anno sono andata con dei corsi di ricamo, portando delle ricamatrici afghane con me, che facevano vedere come ricamare, mettevamo il materiale a disposizione, e devo essere sincera, si erano prenotate principalmente ragazze, è quello che mi aspettavo anche. In una classe ad un certo punto si presentano tre ragazzi, e io dico: ah, saranno venuti qua perché ci sono le ragazze, ho pensato, o perché non sanno che cosa fare. Invece si sono messe a ricamare, addirittura uno in particolare dei tre ha ricamato tutto il tempo, e poi alla fine della giornata ha detto all'insegnante presente: cavolo, sai che io vorrei avere questa attività in classe, perché mi aiuta a concentrarmi e posso ascoltare di più. Parlando con la docente a fine dell'autogestita mi ha detto: sai, quel ragazzo ha un disturbo dell'attenzione e non è mai stato fermo più di 3 secondi. Con questa attività invece ha passato l'ora del corso tranquillo, ascoltava, parlava, ma stava fermo. Perché? Perché con le mani intanto cuciva. E questo è un aneddoto carino, nel senso che dimostra quanto anche queste attività possano essere utili. Invece un'altra cosa divertente, se vogliamo, che è successa a me, è nel progetto di ricircolo, cioè di recupero tessile. Avevo trovato la lavanderia industriale di Agno, l'Unipress, che mi regalava lo scarto tessile che hanno loro, la lenzuola e tovaglie. E con questo avevo detto: proviamo a trovare un modo per trasformarle con una rete di sarte a domicilio, visto che non abbiamo una sede. Ricordo, se qualcuno ha una sede, grazie, anche provvisoria, la occupiamo volentieri. Abbiamo cercato che cosa farne. Non volevamo produrre degli oggetti da vendere, se no anche noi ci mettiamo sul mercato, ma andare a trovare puntualmente dei bisogni e andarli a coprire con del materiale riciclato. Il comune di Lugano ci ha proposto di produrre dei copribrandina per gli asili. A questo punto io ho preso il materiale, portato dalle sarte a domicilio, fatto queste copribrandine e poi riportato al comune. Con questo abbiamo pagato le sarte e avuto qualcosa che ci rimaneva per la sartoria, per l'associazione, come amministrativa, comprare i fili, materiali eccetera, per coprire queste spese. ma oltre a coprire queste spese e a fare questo progetto, a me a casa poi mi sono rimasti sacchi di scarto tessile, perché quando si cuce non c'è niente da fare, scarto tessile. E la mia cantina ormai era diventata un magazzino, ho detto cosa faccio con questa roba? L'ho recuperata, ho fatto dei cuscini da meditazione riempiti di scarto tessile, di cotone poi alla fine, ed è diventato un ulteriore prodotto che ci ha permesso nei mercatini, nelle bancarelle, di avere un'entrata per sostenere l'associazione. E quindi da una problematica alla fine è risultato un valore aggiunto.
È questo che dobbiamo riuscire a fare, quando arriva un momento nella vita difficile, una problematica eccetera, coglierlo sempre come opportunità. È così che bisogna fare, quello è il segreto. È arrivato un messaggio, facciamo ancora tempo? Sì, ho acquistato delle scarpe nere costosissime di una marca famosa e avevo i piedi neri per 15 giorni, dunque marca non è sempre garanzia di qualità.
No, assolutamente, perché la filiera tessile è molto complessa, non esiste un capo, una calzatura, un accessorio che venga prodotto tutto in un posto, quindi fa il giro almeno di 3 continenti e le filiere di produzione sono sempre quelle, che si tratti di lusso o di fast fashion, alla fine sono le stesse filiere. La differenza del lusso e del fast fashion la fanno principalmente il marketing e i loghi. La qualità, devo essere sincera, se una volta i marchi di lusso volevano dire qualità del prodotto, della materia prima, oggigiorno sni, non sempre, anzi, meno brand abbiamo, più sono locali, chilometro zero, sconosciuti, e forse più hanno qualità perché fanno attenzione al discorso della sostenibilità e non del logo. I brand del super lusso ormai non sono più sinonimo di sicurezza, anche proprio di qualità.
Bisogna però sempre leggere l'etichetta, Vittoria, e preferire comunque dei tessuti naturali o
questo
cambia
poco? Queste
sono
scelte individuali, a livello poi di consumo cambia poco. Certo, avere addosso del cotone, della lana, del lino è diverso che del poliestere.
Vabbè, quello sicuro, soprattutto quando fa caldo d'estate.
Quando si suda.
Esatto. E intanto sono le 12.
Diamoci una mano.
Bentornati sulle frequenze di Rete 1, diamoci una mano per l'ultimissima parte in diretta da Piazza del Sole a Bellinzona per i Green Day. Andrea Ramani, responsabile ufficio stampa SUPSI. Ricordiamo che cosa c'è stato questa mattina, che cosa c'è ancora, fino a che ora, e poi lasciamo anche i contatti per la prossima edizione. Siamo in tantissimi, Andrea, è veramente un successo qui a Bellinzona.
Ma ti dirò, ma che non si vedeva mentre eravamo in diretta, ma io ho incrociato e salutato persone che non vedevo da 20 anni. Ecco, questo per dirti il livello di, appunto, di partecipazione al Green Day, che lo ricordiamo è la festa della sostenibilità. Quest'anno la organizziamo noi come SUPSI per la prima volta, però appunto è una grande collaborazione di tutti quelli che si occupano un po', di tutte le realtà che si occupano di sostenibilità sul territorio. Ecco, c'era veramente di tutto a coprire, le 3 dimensioni della sostenibilità, quella ambientale, quella economica e sociale. Stamattina inaugurazione, concerto di Corno delle Alpi, magari si sente, c'è ancora animazione musicale, abbiamo scaldato un po' i motori e fino alle 17 continueremo appunto ad animare il centinaio di stand presenti qua attorno a Piazza del Sole. Ci saranno dei momenti di animazione, tra l'altro alle 15 c'è uno spettacolo di bolle di sapone e subito dopo un atelier di bolle di sapone, quindi io non ho figli, però magari qualcuno all'ascolto che vuole portare i propri, perché no, insomma. E infine, per chi volesse partecipare, la lista è sempre molto lunga, ecco, verosimilmente il Green Day lo riproporremo fra 2 anni, però sai mai, ecco, restiamo vaghi, però appunto chi fosse interessato comunque può andare sul sito greenday.supsi.ch e trova tutte le informazioni di contatto per essere la prossima edizione qui con noi appunto a parlare di sostenibilità in termini anche leggeri, in termini ludici, e
che è il modo migliore per imparare,
esatto, e a conoscere tante belle realtà come abbiamo sentito stamattina, di persone che ci mettono il tempo anzitutto, quindi chapeau a tutti, davvero io sono veramente molto colpito da quello che ho sentito oggi, ma non è tanto anche l'impegno ma anche la conoscenza, la profondità sui propri temi, appunto. Abbiamo sentito parlare di vestiti, abbiamo sentito parlare di natura, di mobilità più che lenta, insomma. Sbalorditivo davvero.
È bello, grazie per l'emozione che ci trasmetti, Andrea. Dacci uno spunto semplice per essere sostenibili nella nostra quotidianità, qualcosa di facile che fai anche tu.
Allora, se prima ho parlato di mobilità o di acquisti, forse resto un po' sull'ambito rispetto a quello che è i consumi alimentari, ecco, di magari non farsi ingolosire troppo dalle grandi offerte, eccetera, per poi trovarsi nel frigo qualcosa che poi scade. A me piange il cuore ogni volta che devo buttare via qualcosa da mangiare, perché la trovo veramente una cosa, non lo so, non è tanto per il discorso c'è chi non può averne, ma proprio la trovo una cosa brutta. E oltretutto, appunto, io butto dei franchetti nella spazzatura, in buona sostanza, perché mi sono fatto ingolosire o non ho calcolato tanto bene le cose, quindi anche già lì pensare un attimo, magari fare il calcolo più sul meno che sul più, prendo un pochino meno piuttosto che più, forse può essere
una buona regola generale, forse.
Penso di sì, anche perché comunque non è che i negozi non li troviamo a 5 minuti da casa nostra, quindi ecco, se proprio mi manca qualcosa scendo sotto casa lo trovo, ecco, diciamo così regola gratuita ma di buon senso, non sono il guru della sostenibilità, quindi mi sembra un buon principio comunque.
Parlando sempre di meno che più, Vittoria, microfoni spenti, mi dicevi quali sono le percentuali che le grandi aziende internazionali investono nel marketing, ma lo lascio spiegare a te.
Ma sì, diciamo che noi crediamo di poter scegliere quello che acquistiamo e spesso e volentieri non ci rendiamo conto che siamo un po' manipolati o invogliati da quello che vediamo, e ormai le immagini sono quotidiane e costanti nella nostra vita. E un marchio super famoso sportivo di scarpe da ginnastica, abbigliamento sportivo che tutti conoscono, investe il 10% in marketing, il 10% del proprio fatturato in marketing, mentre soltanto un 1% in quello che è attenzione alla sostenibilità. Quindi questo ci dice tanto di quanto noi in realtà siamo influenzati nell'acquisto di qualsiasi tipo di oggetto, che sia moda come anche alimentare o di altra natura.
E perché anche appunto l'alimentare è un brand, c'è un grande marketing anche lì, cioè il marketing è ovunque.
Il marketing è ovunque, ma è anche interessante quello che diceva prima dello scarto alimentare, perché poi quando incominciamo a porre attenzione vediamo come si incrociano tutti i settori e diciamo, beh, scartiamo una cosa, invece di scartarla possiamo compostarla e quindi ottenere del terriccio per piantare le piante, degli scarti vegetali come il caffè, il tè, le bucce di avocado possono essere utilizzate per tingere il tessuto e sperimentare magari con dei bambini dei corsi attraverso gruppi che si creano con il pedibus, quindi in realtà incrociamo tutto.
Vittoria, ricordiamo la sartoriasociale.ch e siete aperti ad andare appunto nelle scuole?
Noi andiamo nelle scuole, puntualmente organizziamo dei progetti di recupero tessile per aziende o privati che hanno grossi quantitativi, diciamo, con delle sarte a domicilio, e attualmente abbiamo il progetto di collaborazione con l'atelier Mano a Mano a Pregassona dell'associazione Scintilla, con cui offriamo dei corsi di sartoria di base a settembre-ottobre per il momento.
Prossimi appuntamenti, Caterina, con Pedibus. Beh, per voi è appena iniziata la stagione?
Per noi è appena iniziata, ma in realtà è già piena di fermento e di attività, perché non solo andiamo a scuola a piedi, ma ci occupiamo anche di sensibilizzare i bambini e le famiglie rispetto al tema della sostenibilità più in generale, ovviamente anche legato al movimento. Abbiamo iniziato tra l'altro ieri sera con un evento, il ciclo cinema, il cinema che funziona a pedali. Il prossimo evento in programma è la giornata internazionale a scuola a piedi, che si festeggia in tutta la Svizzera, ovviamente sotto il patrocinio dell'ATA, organizzata in Ticino dal coordinamento Pedibus Ticino col sostegno del Cantone. È una giornata il 18 di settembre, venerdì 18 settembre, in cui tutti i bambini sono invitati ad andare a scuola a piedi, almeno provare per un giorno di festa, un giorno particolare, e poi chissà perché no unirsi a un Pedibus, creare una linea nuova.
Sito internet
pedibus.ch.
Scriveteci 076 321 1113. A tra pochissimo. In diretta da Piazza del Sole a Bellinzona per i Green Day, Andrea Guidotti, Naturnez, prossimi appuntamenti da segnalare, certo, o degli appelli da fare, Andrea?
Beh, visto che siamo in tema appunto dell'inizio del calendario scolastico, ricordo, come ho già detto prima, docenti o eventualmente anche altri, diciamo, istituti interessati, che offriamo questa offerta per l'ecovolontariato. Possiamo appunto accompagnare gruppi di classi, di studenti o di anche ditte per fare questi corporate volunteering sul territorio e lasciare così un'impronta più sostenibile.
Come si svolge una giornata di queste? Esattamente, anche un po' gli orari per capire, e come scegliete qual è la zona da curare?
Sì, abbiamo degli oggetti fortunatamente un po' sparsi su tutto il territorio cantonale e anche del Moesano. Quindi dedichiamo questa forza lavoro extra su dei progetti che sono spesso già in corso oppure che conosciamo, dove effettivamente appunto il fattore limitante è sempre quello della manodopera, della forza lavoro. E allora in generale si tratta di una giornata di volontariato, quindi è un giorno di lavoro sì, ma relativamente tranquillo. Cerchiamo di ottimizzare o di massimizzare il nostro impatto sul terreno, quindi partendo già presto la mattina, trovandoci direttamente sul campo, un piccolo brunch e poi si lavora e via fino a mezzogiorno. Possiamo offrire un catering in collaborazione con delle realtà locali come la Colombera o altri istituti sul territorio, e appunto poi lavoreremo fino alla sera intermezzando queste attività con dei momenti educativi, perché lo ricordo, anche la nostra missione non è soltanto quella pratica di realizzare degli interventi sul terreno, ma anche quella di educare i giovani e coltivare la semenza delle future generazioni, per far sì che possano tramandare anche loro questi saperi tradizionali nel futuro, quindi come si prende in mano un rastrello, come si usa un attrezzo manuale per lavorare in modo efficace. Dunque sì, il nostro lavoro è, diciamo, molto flessibile e adattabile alle circostanze. Prendete contatto con noi, scriveteci e visitate il nostro sito www.naturnez.ch/italiano, sicuramente vi può aiutare, e quindi aspetto le vostre chiamate.
La sensibilità è più nei bambini o negli adulti?
Beh,
secondo voi, dalle vostre esperienze?
Sì. Sicuramente per chi vive a contatto con i bambini lo ricorda questa appunto ingenuità di vivere il mondo per la prima volta, no? Di scoprire le cose. Quindi
si sentite in sottofondo purtroppo un suono spiacevole, quindi direi di mandare un po' di musica. Sono gli ultimi saluti in diretta da Bellinzona, da Piazza del Sole per i Green Day. Sapete cosa unisce Pedibus, la sartoria sociale, Naturnez? Beh, l'atto di prendersi cura. Pedibus si prende cura del tempo e della salute dei bambini, la sartoria sociale si prende cura della materia scartata e delle persone che la lavorano, Naturnez si prende cura del territorio. In una società che ci spinge costantemente a consumare, scartare, queste tre realtà dimostrano che la vera sostenibilità non è una rinuncia, ma un guadagno in termini di relazioni umane. E allora io ringrazio ancora davvero di cuore i miei ospiti, pedibus.ch, la sartoria sociale.ch e naturnez.ch, di cuore. Un abbraccio a tutti e buon proseguimento sulle frequenze di Rete 1.
Grazie. Grazie.
Diamoci una mano con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch